cultura che non ti aspetti.
Dolly Parton, Sylvain Zing, l'intolleranza intrinseca dei monoteismi e un cammino di 250 km in centro Italia. Sono alcuni degli argomenti che toccheremo in questa puntata di K. Un caro saluto a chi ci ascolta da Marco Pagani. Saremo insieme fino alle 18:30 come ogni giorno e, come vi dicevo, tra poco partiremo da Dolly Parton. Saprete già della notizia della sua morte, che è uscita ieri sera. Oggi ne abbiamo parlato molto in vari contesti, sia a Rete 2 che nelle altre emittenti della RSI. Stasera facciamo anche un piccolo ricordo con Federico Savini, giornalista e critico musicale, con il quale racconteremo le varie facce di una donna assolutamente straordinaria, non solo dal punto di vista musicale. Alle 5:20 poi il concerto di Sylvain Zing, ne parliamo proprio perché stasera a Orselina dalle 21 si potrà ascoltare questo pianista svizzero che è uno dei più conosciuti sulla scena del boogie-woogie e dello swing internazionale, e lo ha incontrato Lucia Bentoglio a inizio estate, alla quale Zing ha rilasciato un'intervista, e sentiremo uno stralcio di questa intervista intorno alle 5:20. Poi 5:35 i libri di Nero su Bianco, oggi con Moira Bubola. Alle 5:50 più o meno K in Libertà, oggi la riflessione d'opinione è dedicata alla differenza tra monoteismo e politeismo da un punto di vista della capacità di accettare una pluralità di pensieri. E poi i consigli alle 18 ci portano sul cammino delle terre mutate. È un consiglio un po' insolito. Il consiglio è quello di farne magari anche solo un pezzo, perché sono 250 chilometri da percorrere a piedi tra le Marche e l'Abruzzo, nei territori del terremoto di 10 anni fa. Ed è un cammino che la nostra ospite Francesca Robiolio Bose, che è fotografa paesaggista, ha fatto e ha raccontato in fotografia e sotto forma di reportage. Alle 18:15 la replica di Senza Vergogna, oggi molto molto divertente, con Fra Martino Dotta. Lo sentiremo e ci racconterà qual è stato, qual è il brano del quale si vergogna oggi, ma magari da ragazzo lo faceva ballare. Partiamo con un brano proprio di Dolly Parton che ci introduce a questa prima pagina. Non è il classico, uno dei classici, forse un po' meno conosciuto. Questo è 9 to 5 e arriva proprio dal film omonimo, tradotto in italiano con Dalle 9 alle 5, orario continuato, in cui Dolly Parton era una delle tre segretarie che a un certo punto decidevano di legare e rapire il loro capo, che era un despota. È un film tutto da vedere, veramente gustoso. Sentiamo 9 to 5.
Stumble to the kitchen, pour myself a cup of ambition, and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets the traffic starts jumping, with folks like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5, what a way to make a living. Barely getting by, it's all taking and no giving. They just use your mind. Shatter. You're just a step on the boss man's ladder, but you got dreams he'll never take away. In the same boat with a lot of your friends, waiting for the day your ship will come in, and the tide's gonna turn and it's all gonna roll your way. Working 9 to 5, what a way to make a living. Barely getting by, it's all taking and no giving. They just use your mind.
No matter what.
È proprio il brano che sfuma, come si usava negli anni Ottanta, non siamo noi di Rete 2 ad abbassare il cursore del volume, finisce così 9 to 5 dalla colonna sonora dell'omonimo film, dalle 9 alle 5 orario continuato. E parleremo anche di questo in questo ricordo di Dolly Parton, che non sarà triste, perché è difficile parlare di una persona così gioiosa con tristezza, e quindi manterremo un tono un po' scanzonato. È morta a 80 anni, cantante, autrice, attrice, 100 milioni di dischi venduti nel mondo, un sacco di Grammy, un sacco di grandi successi, ad esempio anche I Will Always Love You, quello di Whitney Houston, in realtà l'aveva scritto lei, e ne ha scritti circa 3.000 di componimenti musicali. È stata tante cose Dolly Parton e ci aiuterà a raccontarne alcune il giornalista musicale che torna a trovarci, Federico Savini, che qualche anno fa, e poi vi dirò anche perché cito questo libro, è uscito con un libro dal titolo Il liscio, antropologia musicale dei romagnoli a ritmo di Zumpappà, per Tattol Edizioni. Un libro da ritrovare, ma dopo ci arriviamo. Nel frattempo, Federico, buongiorno e bentrovato a K.
Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori, ciao.
Allora, siamo partiti da 9 to 5 e quindi partiamo anche in questo breve ricordo dalla carriera cinematografica. Dolly Parton non è una donna che fa tanti film, non è un'attrice, nasce come cantante, come musicista effettivamente. Dall'altra parte però lascia in un certo modo il segno. Quello è un film che ha 46 anni, però è veramente ancora divertentissimo e molto gustoso. Cosa ci dice delle sue capacità di padroneggiare arti diverse?
Beh sì, questa è una caratteristica che ha probabilmente mostrato fin da subito. Lei tecnicamente debuttò nel mondo dello spettacolo praticamente ancora bambina, cantando un pezzo rockabilly alla Brenda Lee, al Grand Ole Opry di Nashville, quindi già si esibì piccolissima, e considerando un po' i talenti innati e un po' il fatto che probabilmente non tutto il pubblico era molto pronto a prenderla sul serio per via della sua immagine estremamente esuberante, sopra le righe. La prima canzone che le fecero cantare si chiamava Dumb Blonde, stupida bionda. E la dice lunga sul suo personaggio, e tra l'altro era un pezzo non scritto da lei quando lei era una cantautrice prolificissima. Quindi ha sempre giocato tantissimo con l'immagine, tantissimo con la comunicativa. È stata, se faccio un po' fatica a parlare nel passato, una donna dall'intelligenza incredibile. E ha capito molto presto che anche attraverso il cinema avrebbe potuto lanciare dei messaggi, si sarebbe potuta affermare, e ha dimostrato fin da subito, con questo e alcuni altri film, per esempio Fiori d'acciaio, che è venuto qualche anno dopo, anche un talento notevole a livello attoriale, perché era poi quello che portava anche in scena, insomma. Si è fatta amare da così tante persone, anche per la comunicativa, che nel cinema insomma ha saputo mostrare benissimo.
Ha una voce poi inconfondibile, molto limpida, molto cristallina, molto acuta, anche se qui 9 to 5 non è che raggiunge proprio i picchi negli acuti. Angiolina, ad esempio, fa dei lavori molto più interessanti con la voce. E dall'altra parte, nasce in una famiglia poverissima. Tutto questo in che modo modifica il suo sguardo sul mondo? Perché poi sappiamo che la sua attività filantropica è pazzesca.
Sì, dal punto di vista filantropico lei tra l'altro ha la caratteristica di non averne fatto tantissima pubblicità per molti anni, il che le fa particolarmente onore. Per intenderci, l'esempio che più di tutti chiarifica lo spirito filantropico di questa donna è stato il progetto dell'Imagination Library, un progetto avviato 30 anni fa che nel corso di un trentennio le ha fatto distribuire, non ricordo se 200 addirittura 300 milioni di libri per bambini gratuitamente a tutte le famiglie indigenti che ne facevano richiesta, senza bisogno di dimostrare nulla, perché lei, essendo stata povera in gioventù, conosce la vergogna di dover esibire la povertà, non chiedeva niente a nessuno, si fidava e mandava fino ai 5 anni dei figli questi bambini. Ne ha distribuiti centinaia di milioni in 30 anni, quindi è una cosa che credo che si commenti da sé. L'infanzia nella povertà è stata fondamentale per costruirle attorno tutto un sistema valoriale molto preciso che non ha mai abbandonato, continuando per tutta la carriera a raccontare le storie della povera gente del Tennessee, e nello stesso tempo è quello che l'ha portata a sognare qualcosa di grandissimo, non uno stardom, addirittura glamour, che per il mondo della musica country e della campagna era qualcosa di inedito fino a lei.
nonostante, beh, come spesso accade in questi casi, il potere, soprattutto quando è un potere molto abile dal punto di vista mediatico, si accaparra questi momenti per aumentare la sua popolarità. Trump ha detto già che metteranno per una settimana le bandiere a mezz'asta in tutti gli Stati Uniti in segno di lutto. Dall'altra parte è un po' difficile inquadrarla come una donna trumpiana, Dolly Parton. Io penso ad esempio alla sua posizione, al suo impegno verso la comunità gay, sin dall'inizio della sua carriera, al matrimonio tra persone dello stesso sesso. È un po' difficile farla rientrare tra i sostenitori del MAGA.
Assolutamente, cioè, diciamo che Dolly Parton è un personaggio squisitamente americano, che da questo punto di vista va un po' oltre le nostre categorie ideologiche. E soprattutto, e questa è stata un'intuizione azzeccata di Trump, forse l'unica in tutto il mandato fino adesso, comunque una persona che ha saputo unire America e pensieri di tantissime parti. La country music, di cui lei è stata la più grande cantante interprete femminile, possiamo dirlo ormai, direi senza tema di smentita, è chiaramente identificata, identificabile con un certo tipo di ideologia indubbiamente conservatrice. Nello stesso modo, una delle caratteristiche dell'intera storia di questa musica è il fatto che le star, i grandi protagonisti, i cantanti più importanti di questo genere sono praticamente sempre stati più a sinistra del loro pubblico, più progressisti, diremmo. E lei, da questo punto di vista, è la punta di diamante di questo fenomeno, perché ha sempre messo d'accordo tutti, ha sempre avuto un enorme rispetto anche delle persone, diciamo pure così, un po' più indietro, un po' più conservatrici di lei. Però nello stesso tempo ha sempre spiegato loro la sua posizione con grandissima franchezza, e anche per questo è arrivata a tutti. Cioè, chi l'ha seguita nelle sue battaglie ideologiche, magari non amandola musicalmente, l'ha comunque molto rispettata per la sua modernità, e viceversa gli altri. In questo modo è riuscita veramente ad arrivare a tutti e a lanciare messaggi comunque assolutamente più progressisti che no. Certamente non era una sostenitrice del MAGA, questo è poco sicuro.
Federico Savini, io all'inizio citavo il tuo libro di qualche anno fa, Il liscio, sì, antropologia musicale dei romagnoli a ritmo di Zumpappà, e arrivo allora a svelare l'arcano. Il country, e questa è una teoria un po' bislacca che io mi sono fatto un po' in testa, a me sembra una specie di liscio che non ce l'ha fatta, e ti spiego cosa intendo. Rispetto ad altri generi musicali che arrivano dagli Stati Uniti come il blues, il rock, il country è rimasto molto più all'interno dei confini degli, certo, Stati Uniti, non è sicuramente una musica mondiale. Il liscio dall'altra parte invece, lo sentivo proprio in un podcast di qualche giorno fa molto interessante che abbiamo raccontato anche qui a Kappa, è stato capace soprattutto in questi ultimi 10 o 20 anni di coagulare un grande interesse anche in paesi del nord Europa, con persone che vengono apposta sulla riviera romagnola a ballare spesso anche la mattina molto presto, con delle cose veramente controintuitive per un ascoltatore parziale e disattento, sì, come me. Tu intanto cosa pensi di quest'idea che il country sia un liscio che non ce l'ha fatta a uscire dai suoi confini? E poi, al contrario, invece Dolly Parton con 100 milioni di dischi forse è una delle pochissime che il country l'ha portato fuori dai confini degli Stati Uniti.
Sì, sono giuste entrambe le cose. Più che altro la prima non l'avevo mai ragionata nei termini che tu dici, perché secondo me il liscio e il country hanno una parentela pazzesca sotto, da un punto di vista molto, molto specifico. Cioè sono musiche che fanno dell'identità tradizionale la loro bandiera, e nello stesso tempo però, a differenza delle musiche filologiche da puristi, folk, sono musiche che si sporcano e come le mani con il presente, che affrontano il mercato, che comunque evolvono mantenendo un'impronta tradizionalista. Quindi in questo sono assolutamente parenti, secondo me addirittura molto stretti. Cioè, liscio secondo me è proprio il country italiano, al netto dell'importanza dei testi. Quello che tu dici però è vero, il liscio, per effetto a mio parere soprattutto di un interesse sedimentato negli anni, di un ricorso probabilmente di moda, quindi di un fascino antico percepito, oggi diciamo che calamita l'interesse di una fascia di pubblico che assolutamente lo ha snobbato sempre. Il country, che in realtà ha un rinnovamento interno nei suoi circa 100 anni di vita, perché il country potrebbe quasi avere una data di nascita ufficiale, poi ha un centinaio d'anni di vita, in realtà di evoluzione interna ne ha avuta molta più del liscio. Il liscio è stato dimenticato, accantonato completamente e poi riscoperto proprio per effetto della distanza storica. Il country probabilmente, mantenendosi più sul pezzo e ostentando fieramente la propria dimensione locale all'interno di un paese come gli Stati Uniti, che ha esportato la propria musica, probabilmente anche in qualche modo ha avuto delle resistenze esterne ad uscire. Però la riflessione è molto interessante. Quanto a Dolly Parton, sì, l'hai detto tu. Ha venduto una quantità pazzesca di dischi, è diventata anche nel suo piccolo una star cinematografica ed effettivamente, come dicevo prima, lei non è rimasta confinata nell'immaginario del country, lei ha mantenuto un enorme rispetto delle sue radici, un enorme amore per la sua musica, la sua terra, la sua gente, ma ha sognato lo stardom anche internazionale. Poi è rimasta un personaggio comunque americano, ma si è fatta notare anche fuori perché ha saputo capire e cavalcare perfettamente l'industria dell'immagine ed è stata anche una grande imprenditrice, oltre che cantante.
C'è anche quel filone lì che purtroppo non possiamo approfondire perché non abbiamo più tempo, però in
Certo.
realtà per quanto importante viene dopo il suo valore musicale e attoriale, sicuramente dopo il valore artistico,
Certo.
però anche quello non è da sottovalutare, una donna veramente capace di tante vite in una. Federico Savini, grazie per
Sì.
averci aiutato a ricordarla, a presto.
Grazie a te, ciao, ciao a tutti gli ascoltatori.
Your life, would you risk that? These kids never been bad. 16 roll around with a big strap. Got him and he died from the impact. Deepest pain, what a mishap. Never worth it when you think back. You idolize the rappers that are wrong, gone taught, but the lifestyle never lived that. Never did that. He didn't want no crud, no dead bodies and no blood. When a gunman only knows self-hate, then bullets show no love. Oh, you thought you was grown, huh? Deal with it on your own, huh? Till you get caught from the yo bill when a judge get your life like a grown-up. Talk about it, oh, listen when you talk about it. Don't lie when you talk about it. I know you were lost inside and feel like no one cares about you. I do. Feels like no one loves you. I do. But it's gonna take more to break the cycle. Fuck trying to defend your title when you're cold and the rest cry. Another story here for the headlines.
Love be my destiny. Destiny, I'm lost. Inside there's something deeper. With you, it keeps me warm. Love be my destiny. Destiny, I'm lost. Inside there's something deeper. With you, it keeps me
warm. She fearing a gunman. Still never leaving the gunman. Stays near to the gunman. Drop a little tear for the gunman. She live and die by the gunman. Tell a lie for the gunman. She will never give him up, no. When they ask where you hide, then the gunman. She wanna understand the gunman. Like, why does your gun bang? He say, it's a long story, just know these youths want a gunman. So tell me now, cause I gotta know. Are you gonna roll with a gunman? Drop it low for the gunman. Get dough with the gunman. It's the realest life choices. She could lose it all for one man. Now see, look at what your boy did. This all could have been avoided. There's no going back. You picked your poison, made your choices. Well, love must have been the best lie. Another story for the headlines. Go.
Love be my destiny. Destiny, I'm lost. Inside there's something deeper. With you, it keeps me warm. Love be my destiny. Destiny, I'm lost. Inside there's something deeper. You, it keeps me warm. Running with a pistol on my hip. And anybody this, I get it. Any minute now, them I go switch. Cause now for them, did switch already. Try to live a good life, I tell ya. But when the streets rumble, a gunshot for the good guys in this concrete jungle.
Chaos these days is madness. If you get caught slipping, they'll do damage. They won't see you as practice. Come behind all these hoods and black suits. It's them boys that are ready for you on sight. Them boys go get it, won't hide. Them boys, they don't wanna hurt your pride. Them boys wanna ruin your life. Better stay wrapped on the coldest nights. Think you're bad, wanna show them right. Take a chance or roll the dice. But we all know how the story ends tonight. He won't make it back to ends tonight. The fuckery is that he knew this guy. Who would've thought all these years of being his pal? He was looking at his killer in the eyes. Headlines.
Love be my destiny. Destiny, I'm lost. Inside there's something deeper. With next to it keeps me warm. Love be my destiny. Destiny, I'm lost. Inside there's something deeper. You, it keeps me warm. Warm. You, it keeps me warm. Tell me where you get your gun from. Die for the gun, man. Gunman, tell me where you get your gun from. I wonder if America are in England. I wonder if a Japan or it's made by Russians. Let me tell you, gunman.
Little Sims, si chiama così l'attrice, cantante e rapper britannica che firma questo brano dal titolo Wounds. E per gli Anacardi di questa sera andiamo al Parco di Orsellina, dove a partire dalle 21 ascolteremo uno dei pianisti svizzeri più conosciuti sulla scena internazionale del boogie-woogie e dello swing, Sylvan Zing, musicista capace di coniugare virtuosismo, energia e divertimento. Da oltre 30 anni Zing porta il suo entusiasmo e la sua passione per questo genere nei festival e nelle sale da concerto di tutto il mondo, contribuendo alla diffusione anche di una tradizione musicale che affonda le sue radici nel blues e nel jazz delle origini. Lucia Bentoglio lo aveva incontrato a inizio estate a Jazz Ascona. Con lui, per cominciare, si è parlato del suo percorso artistico e anche di come si è avvicinato allo studio del pianoforte. Sentiamo.
Mio papà suonava in diversi gruppi jazz ticinesi. Prima suonava nel cantone Argovia da piccolo, poi si è spostato qui per lavoro e ha trovato dei colleghi qua jazzisti in Ticino. Si andava con la mamma a ascoltarlo. Papà prima ero in pancia e dopo fuori. E questi pianisti del suo gruppo avevano sempre il repertorio, un boogie woogie prima della pausa. È quello che mi ricordo. È lì che prendevano il più degli applausi. Perché era affascinante. E un bambino viene affascinato da questa velocità delle dita. E proprio ieri parlavo anche con un mio fan qua che ha detto che lui suona la classica, però ha detto jouer, no? Perché jouer in francese è jouer o spielen in tedesco o play in inglese. Noi solo in italiano abbiamo suonare, però loro dicono giocare e mi ha detto, guardando voi al pianoforte è come se steste veramente giocando questa improvvisazione, che si può anche fare nella classica sicuramente, però lui ha detto, io quando studio me lo sento come proprio come lavoro, invece tu quando ti guardi è come se stessi giocando con questa musica. E penso che quello è proprio l'approccio di molti giovani che adesso si dedicano a questa musica e che non sta morendo assolutamente. 20 anni fa avevo degli amici un po' più in là con gli anni che organizzavano festival e dicevano, oh, ma il nostro pubblico diventa sempre più anziano, chissà un giorno. Invece adesso vedo che Ascona è pieno di giovani che vengono e hanno scoperto, probabilmente grazie ai loro genitori, ai nonni, e anche noi abbiamo un pubblico misto e sempre affascinante, ecco, adesso portare in avanti questa energia. L'energia del boogie woogie viene proprio dagli afroamericani che erano degli schiavi che col blues si potevano esprimere e poi suonandolo veloce hanno creato questa forma di energia per continuare la loro sopravvivenza in queste condizioni di lavoro. Io ce l'ho dentro un po' dalla nascita, questa voglia di esprimermi, di condividere col pubblico. Ecco, anch'io gioco un po' col pubblico, no? Li faccio magari rispondere a uno stop, faccio ta 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 ta, hey! E dopo faccio adesso le donne, poi gli uomini e è divertente.
E com'è nato il boogie woogie?
Negli Stati Uniti questi schiavi che dopo si sono mossi verso il nord, dopo negli anni 20 a Chicago si sono incontrati dove hanno conosciuto i fiati e dopo si sono nate dal boogie woogie, poi il rhythm and blues, il jump blues, e a noi ci piace proprio spaziare in questo swing. Importante che c'è lo swing e ci divertiremo grande.
Sylvan Zing, sappiamo che Jazz Ascona ha un forte legame con New Orleans. e che il jazz in generale e il boogie-woogie hanno delle radici forti in America. Tu sei stato più volte a suonare proprio in America, per esempio a Charleston. Ci puoi raccontare di più di questo rapporto e di quanto è importante proprio per chi pratica il boogie-woogie?
Adesso devo dire la verità, non sono mai andato a New Orleans e questo mi manca. Però io, conoscendo questi artisti qua in Europa, girando, è come se ci fossi già stato, perché loro portano quell'ambiente. Il Ticino in per sé è una piccola realtà, ma che propone tantissime opportunità di avere questi contatti con gli artisti, perché sono dei festival dove l'artista finisce e va in mezzo al pubblico. Io ho suonato anche per esempio a Montreux, così lì è un po' diverso, lì l'artista proprio dopo va magari backstage, dopo si incontrerà magari molto più tardi, invece qui è proprio il contatto è diretto. E bella, il Ticino e l'America con questo gemellaggio, è bellissimo questa opportunità, sia per l'una che per l'altra, perché è la cosa più bella che si possa avere, una collaborazione in questo senso. E per noi artisti locali è una grandissima opportunità, ci ritiamo fortunatissimi. Per noi è l'highlight dell'anno, poter fare nuove conoscenze con nuovi artisti, rincontrare quelli che abbiamo conosciuto. È proprio come una grande famiglia.
Qual è il futuro di questo genere musicale, del boogie-woogie?
Tanto, tanto futuro, sì, sì. Comunque è la base, è come la pizza, i suoi tre ingredienti basici, puoi metterci su quello che vuoi, poi però alla fine la base di tutto è il blues, è il boogie-woogie. Da lì è nato tutto il resto e la gente ha sempre bisogno di riascoltare le radici e soprattutto viene sempre suonato. Adesso, grazie a YouTube, i giovani riescono a imparare più velocemente e perciò avrà un grande futuro. Io adesso personalmente sto facendo una pausa con il mio festival di Lugano, però a Basilea sto proponendo un festival di pianisti che dura 6 giorni in dicembre, che ho chiamato Piano Jazz auf 2 Flügel. Proponiamo in una piccola sala con 2 pianoforti e intorno la gente. Speriamo che presto potrò ancora di nuovo fare qualcosa in Ticino, se no appunto vengo a Ascona, dove i fans vengono volentieri a sentirmi.
Sylvan Zink, quali sono i tuoi prossimi progetti?
Sicuramente ci divertiamo anche con qualche concerto in Ticino. Sono di nuovo stato invitato anche all'estero e c'è sempre da fare. Come musicista è un impegno organizzare, suonare, fare contatti.
E io vi ricordo l'appuntamento per questa sera alle ore 21 con il pianoforte e il boogie woogie di Sylvan Zink al Parco di Orsalina a partire dalle ore 21.
Ça, c'est l'histoire de
Melody Nelson.
Qu'à part moi-même, personne n'a jamais pris dans ses bras. Ça vous étonne, mais c'est comme ça. Elle avait de l'amour, pauvre
Melody Nelson.
Mais elle en avait. Ses jours étaient comptés, 14 automnes et 15 étés. Un petit animal que ça.
Melody Nelson.
Une adorable garçonne et si délicieux enfant. Que je n'ai que n'eut qu'un instant. Oh, ma mélodie, ma
mélodie Nelson,
aimable petite canne. Tu étais la condition sine qua non.
Thank you. Kappa.
I don't know where my man is. Where can he be? What is he doing? I've been asking questions all over town. Where is he? Where can he be? Hoping he can be found. I'm on the loose and I don't dig it. Take my advice. If you find a man, girl, hold on. Don't let him. If you want him, don't let him. Hold on, hold on. Tim tight. Oh, I don't know where my man is. Where can he be? What is he doing? I've been looking, I've been searching, I've been asking questions all over town. Where is he? Where can he be? Hoping he can be found. I'm on the loose and I don't dig it. Take my advice. If you find him, find him, you find him, you find him, you find a man. Hold on to him tight. Don't let him, don't let him. If you want him, hold on, hold on. Him tight. But if you don't want him, just let him go, let him go, let him go. Hold on tight. Don't let him go. Don't let.
Samara Joy con Tight, la cantante jazz statunitense, firmava quest'album nel 2023. Siamo arrivati all'appuntamento quotidiano dell'estate con i libri di Nero su Bianco. Oggi la rubrica è curata da Moira Bubola, che però, come sentirete, non vuole rivelare subito il nome del libro che ha scelto. A questo punto, ovviamente, non lo faccio neanche io. Sentiamo insieme.
Una sola vita vi sta stretta? Continuate a chiedervi come sarebbe vivere nella pelle di qualcun altro, magari del sesso opposto al vostro? Allora, il libro di oggi fa proprio per voi. Concedetemi però un avvertimento. Dovrete avere coraggio e non porre limiti alla vostra immaginazione. Per ora non vi svelerò né il titolo né il nome dell'autrice. Veniamo al protagonista. La figura al centro del romanzo non è mai uguale a se stessa e attraversa ben tre secoli. Sì, avete capito bene, tre secoli, con eleganza, umorismo, intelligenza e ingenuo stupore. È un aristocratico, malato d'amore per la letteratura, che si misura anche con la scrittura e il suo manoscritto alla fine verrà proprio pubblicato. Si innamora facilmente di donne e di uomini e adora la natura. Non è mai pigro e in una delle fasi della sua lunga esistenza si accompagnerà ad una tribù di zingari e solcherà le dune del deserto a cavallo di un destriero. Leggiamo un momento di questo libro. Era agile come un cervo, senza bisogno di pensare alle sue gambe. Parlava con la voce che natura gli aveva dato e l'eco faceva risuonare un gong d'argento. Di qui tutte le dicerie correvano su di lui. Divenne oggetto di adorazione da parte di molte donne e di qualche uomo. Non era affatto necessario parlargli e neppure vederlo. Sul povero e sull'ignorante esercitava lo stesso fascino che sul ricco. È talmente affascinante questo nostro protagonista che non poteva certo restare né celibe né zitella. Infatti si sposerà ben due volte. La prima con Rosina Pepita, una danzatrice figlia di padre ignoto, e la seconda con Marmaduke Benthrop Shelmardine, capitano di un modesto vascello e proprietario di un castello in rovina. A questo punto avrete capito il titolo del nostro misterioso romanzo. È Orlando, un'invenzione giocosa e divertita della grande Virginia Woolf. La scrittura di questo libricino in stile di burla, come lo definiva la stessa autrice, non ha nulla da spartire con Gita Alfaro o La signora Dalloway, per citare titoli più conosciuti, perché Orlando possiede una scrittura molto semplice e divertente. Orlando è un romanzo, una biografia di un giovane aristocratico e anche una sorta di poema cavalleresco, una critica e riflessione sociale ed è una presa in giro dei vizi dei letterati. Ma prima di ogni altra cosa è un omaggio in forma di libro che Virginia Woolf dedica alla sua amica, amante e confidente Vita Sackville West. E che cosa si può augurare di più prezioso alla persona amata se non l'immortalità, o almeno una vita che attraversa i secoli, esplora la sessualità e si incanta di fronte al mistero della natura.
La Niña, cantante napoletana, l'anagrafe Carola Moccia con questo brano dal titolo Guapparia dall'album Furesta del 2025. Cambiamo zona, cambiamo cultura, andiamo dalle parti di Israele, Yemen e Iraq, perché Shiran e Bakal sono un duo che sono entrambi di origini yemenite e irachene, nati in Israele. Questa è Shgai Orun, spero si pronunci in questo modo, e l'album è Electro Baghdad, uscito lo scorso anno.
Oh,
E dopo Shirane Bakhal con il brano che poi ascoltavamo, Shai Horun, è difficile sempre quella gutturale, non ci appartiene come movimento della gola. Sentiamo Ilaria Pilar Patassini con Una giornata al mare, un testo sicuramente più raggiungibile per gli italofoni.
Una giornata al mare, solo e con mille lire, sono venuto a vedere quest'acqua e la gente che c'è, il sole che splende più forte, il frastuono del mondo cos'è? Cerco ragioni e motivi di questa vita, ma l'epoca mia sembra fatta di poche ore. Cadono sulla mia testa le risate delle signore. Guardo una cameriera, non parla, è straniera. Dico due palle ad un tizio seduto su un'auto più in là, un'auto che sa di vernice, di donne, di velocità. Più in là sento tuffi nel mare, nel sole o nel tempo, chissà. Bambini gridare, palloni danzare.
Che bella questa versione di Una giornata al mare di Ilaria Pilar Patassini, con questo florilegio di archi nell'arrangiamento, un brano del 74 scritto a quattro mani da Paolo Conte e Giorgio Conte, che tra gli altri è stato reinciso anche da Bruno Lauzi nel 1988, da Milva nel 93 e da Daniele Silvestri nel 2008, e questa era invece la versione del 2025 tratta dall'album Canto Conte di Ilaria Pilar Patassini. Maria Joao con Maputo Jive, e poi a seguire l'appuntamento quotidiano con le riflessioni di Cappa in Libertà.
Raffaella Ona Camatillo, l'isola Kwanza, Akumaka Maheko, Matinho Yobasa. Kumaka mayeko matinyo yobasa, matsitsi yokweni. ma quelli tu hanno amare la nine. Alla vai e chilela, alla vai a mua. Nine va tirani, ficomo mandieni. Allora anzimo lei ai funa in qua su. Nile sui langata janamu. Nile sui vangata janamu. Atzombana va rinzela. Na tirila hima sheko. Matinho yo basa, kalizo lo shaka. Matinho yo basa, kalizo lo shaka. Chevy Colosse, anni chavi si patrão, anni chavi si patrão, anni lavi si tudo ni quineta, anni chavi si patrão, anni chavi si patrão, anni lavi si tudo ni quineta. Namu clava chacuazzi, mamma ni anga ti vincio. Como hey, matinho yo pasa, cango hey yo canya, cango hey antima.
Riflettevo su un aspetto peculiare della nostra cultura, il suo essere profondamente influenzata dalla religione cristiana e più sotto ancora dal concetto di monoteismo. Anche per chi non si riconosca in alcuna religione e si definisca un ateo razionalista come sottoscritto, non ha senso negare quanto profonde siano le radici, sia individuali che collettive, che affondano nel terreno della religione. 2000 anni di monoteismo hanno lasciato delle tracce, anzi direi che hanno plasmato una buona parte del subconscio di tutti noi, che lo si voglia o no. Definirsi atei razionalisti non cambia di una virgola questo fatto. E credo non basti tutta una vita di rimessa in discussione di queste basi per poter dire di essersene definitivamente affrancati. Almeno per quanto mi riguarda sono sicuro che questo substrato cristiano me lo porterò fino alla tomba e alla fine va bene così. Ma l'aspetto su cui mi vorrei soffermare non è tanto questo, ma piuttosto come il concetto stesso di monoteismo, così radicato nella nostra cultura, abbia influito in passato e influisca oggi sul nostro modo di entrare in relazione con gli altri. Sono sempre stato educato a credere che il monoteismo, da un punto di vista filosofico, fosse un'evoluzione del politeismo, il quale a sua volta sarebbe un'evoluzione dell'animismo o dello sciamanesimo. Ai miei tempi lo insegnavano a scuola, io l'ho imparato a scuola, così come si diceva l'uomo è la vetta più alta dell'evoluzione, così il monoteismo è la vetta più alta del pensiero religioso. Che punto di vista squisitamente autoreferenziale. Noi oggi sappiamo che per quanto riguarda l'evoluzione, l'evoluzione si muove su rami infiniti paralleli uno all'altro e l'uomo occupa solo uno di questi rami e non è per forza né il più alto né il migliore. E credo sarebbe opportuna anche una rimessa in discussione critica del concetto di monoteismo come culmine del pensiero religioso. Perché capita a tutti quando pensiamo a quelle culture che adorano gli spiriti degli alberi, della terra, del fiume o del sole, o hanno centinaia di dei, di guardarle un po' dall'alto in basso, come se fossero rimaste un po' indietro. Non è così. Proviamo allora a osservare il monoteismo in chiave sociale e antropologica, anche chi è credente. Proviamo per un attimo a mettere da parte, per chi crede, la fede. Considerate la differenza rispetto a un sistema religioso, poniamo come quello dell'antica Roma, totalmente politeista. Politeista al punto che neanche i romani sapevano quanti dei avessero, dal momento che ogni cultura che diveniva parte dell'impero portava dentro i suoi dei che si aggiungevano al già popoloso Pantheon preesistente. E ditemi in coscienza, visto da fuori, cos'è meglio? È migliore una società che accoglie ogni credo, dando a ciascuno spazio, lasciandoli coesistere, disinteressandosene, o è meglio una società che per il fatto stesso di essere convinta che esiste una sola verità, guarda caso la nostra, tenta in tutti i modi di imporre quel Dio e quella verità a chi non lo condivide? Quanti pensieri paralleli, quante religioni, quante culture sono state sradicate grazie a questo pensiero? Lo stesso colonialismo, che oggi viene criticamente e giustamente rimesso in discussione, quanto deve al pensiero monoteista come giustificazione morale per quello che ha fatto? E quanto male ci facciamo ancora oggi nella lotta tra monoteismi, tutti che credono nello stesso Dio ma che si ammazzano per imporre ciascuno la sua verità sul modo in cui bisogna relazionarsi con quel Dio. E allora, tornando alla questione iniziale, siamo davvero sicuri che il concetto di monoteismo sia sul ramo più alto dell'albero dell'evoluzione del pensiero religioso? Non è che, la butto lì, una società politeista sarebbe intrinsecamente anche una società più aperta alla diversità culturale, visto che diversità religiosa e culturale sono due cose molto simili?
Thank you.
Diablos, Rebecca Roger Crew, cantante venezuelana. L'album è Rio Abajo e siamo arrivati ai consigli di oggi, un consiglio davvero insolito. Dicevo, un consiglio davvero insolito quello che vi proponiamo, perché non è un libro, non è un incontro, non è qualcosa da fare qui vicino, ma è un cammino di 250 chilometri. Non da fare per forza tutto, però può essere una bella pratica anche di meditazione, di incontro diverso dagli altri modi, di incontro con il territorio, con il paesaggio e con le sue ferite, come in questo caso. Perché parliamo di un cammino che si snoda su 250 chilometri tra Abruzzo e Marche, anzi tra Marche e Abruzzo, scendendo verso l'Aquila, e che attraversa i territori colpiti dai terremoti del 2009 e del 2016. È appena uscito sulla rivista online Lussi sulla Cultura, il sito è lussisullacultura.com, un reportage che racconta questo cammino da parte di due persone che lo hanno fatto insieme. Si intitola Il cammino ha un nome, è Il cammino delle terre mutate, e questo reportage è stato scritto da Francesca Robiolio Bose, che è con noi al telefono e che ringrazio. Buonasera Francesca e benvenuta a K.
Buon pomeriggio a lei Marco e agli spettatori, alle spettatrici che ci stanno ascoltando. Grazie molto per questo invito, per questo spazio.
Ma anzi, è un piacere ed è anche molto interessante il reportage che tu hai scritto. Però io partirei intanto con la doverosa citazione della tua compagna di viaggio, perché eravate in due che avete organizzato un cammino di 250 chilometri, che non è poco anche per chi cammina come passione.
Sì, esatto. Ho fatto questo cammino con Maria Claudia Bertoletti, con una mia amica e collega con cui poi è nato questo progetto che si chiama Andante Lab, che vuole tramite il cammino indagare diversi territori, cercando di restituire poi la complessità dei luoghi e delle persone che li abitano. E questo è stato il primo che abbiamo fatto insieme, appunto, il cammino delle terre mutate.
Ed è un cammino che tu hai raccontato sotto forma di reportage, ma anche con la fotografia. Io ti chiederei per cominciare però che percorso segue, se ci vuoi raccontare qualcosa di più sul cammino delle terre mutate, come e quando nasce.
Sì, allora, l'idea del cammino è nato a seguito della lunga marcia da Roma all'Aquila nel 2012, quindi dopo il terremoto del 2009 dell'Aquila, dove hanno partecipato inizialmente una cinquantina di persone, ed è nato proprio come gesto di solidarietà, ma anche di protesta per denunciare i ritardi della ricostruzione. Gli anni dopo sono state organizzate altre marce, ripetute negli anni, e nel 2008 nasce l'idea invece di allargare questa esperienza di solidarietà a tutti i territori colpiti anche dagli eventi sismici del 2016-2017, quindi da Fabriano, quindi Marche, Abruzzo, Lazio, fino ad arrivare all'Aquila. E oggi appunto questo cammino unisce tutti questi territori colpiti con l'obiettivo di trasformare l'esperienza della marcia invece in un vero e proprio cammino permanente di solidarietà, di umanità e di turismo responsabile e lento.
È un'esperienza sicuramente forte anche dal punto di vista emotivo, oltre che per le gambe. Nel reportage questa cosa emerge, perché il paesaggio colpito dal sisma, anzi questa te la pongo come domanda, il paesaggio colpito dal sisma nel tuo sguardo, che è uno sguardo anche fotografico, tu sei anche fotografa, apre delle crepe secondo te anche in chi lo attraversa?
Sì, assolutamente. La bellezza e la complessità secondo me di questo cammino nasce proprio dal fatto che cerchi di tenere insieme la complessità di luoghi squartati letteralmente dal sisma, vedi tantissime case distrutte, cantieri aperti, case dove riesci ancora a intravedere dentro. Appunto, a un certo punto descrivo questa scena di questa finestra dove riesco a vedere addirittura l'armadio con l'anta aperta, con i vestiti ancora appesi, scene che visivamente toccano tutti e sono veramente impattanti emotivamente. D'altra parte, la bellezza di stare in questo territorio facendo un cammino e passando dai parchi nazionali dove abbiamo camminato, ad esempio i Monti Sibillini, come il Gran Sasso, che riesci a inserire questi borghi, questi paesi in un contesto più ampio, che è un contesto bellissimo dove ti rendi veramente conto del patrimonio naturale, paesaggistico che c'è e delle potenzialità che ci sono nel territorio.
ed è...
Si alternano queste emozioni di magnificenza e anche un po' incredulità, appunto, nel pensare che da un punto all'altro che attraversi dei posti così splendidi.
C'è un contrasto molto forte, molto, esatto, molto vivo in questa esperienza, ed è un contrasto arricchito anche dall'esperienza dell'incontro con persone che resistono anche all'idea portata avanti anche dal governo italiano che questo ormai sia uno spopolamento irreversibile, che vada piuttosto accolto e in qualche modo indirizzato piuttosto che invertire il fenomeno.
Sì, esatto, la cosa a cui siamo rimasti molto colpiti poi sono state le interazioni con le comunità, con le persone del posto che abbiamo conosciuto, che hanno un atteggiamento sicuramente alcune più sconfitte e altre invece con estrema fiducia, visione, progettualità e voglia di non soltanto vivere questi luoghi, cioè non sopravvivere in questi luoghi, ma effettivamente vivere. Ci sono un sacco di esempi virtuosissimi di progetti nati dal basso per ricostruire la vita di comunità e questi luoghi, e questa è una cosa che ci ha colpito moltissimo e che non ci aspettavamo, e invece è stato molto positivo, sì, lo scambio con le persone della comunità, da Claudia, una ragazza che faceva tutt'altro nella vita, che ha deciso di acquistare un casale, farci un agriturismo, dare lavoro a 10 persone del posto, investire su educazione ambientale, escursionismo, tutta una parte anche enogastronomica che è fortissima in queste zone, anche la bellezza del cammino è che effettivamente attraversi 4 regioni, quindi passi dall'entusiasmo a voler assaggiare la matriciana, ad Anorta che ti assaggi le lenticchie, sono posti con sì, un potenziale comunque sconfinato, e le persone del posto hanno voglia di farlo vedere, di riconoscerlo e di farlo conoscere.
Prima di salutarci, io ricordo, è sempre un po' strano in radio ricordare dei link a internet, perché poi uno non fa in tempo a segnarselo, magari prende la matita se lo dimentica, però ci proviamo lo stesso. Intanto le informazioni per fare questo cammino sono sul sito camminoterremutate.org e poi lucisullacultura.com, Lucy è scritto L-U-C-Y evidentemente, è il luogo dove abbiamo trovato questo reportage che stavamo raccontando con la sua autrice. Francesca, prima di salutarci, stavo dicendo un'ultima domanda sempre ad alto contrappunto emotivo. Che cosa vi siete portate via da questo cammino? Perché poi attraversare a piedi qualunque luogo è sempre un'esperienza molto diversa, e chi cammina lo sa, è molto più forte, molto più intensa che non attraversarlo con qualunque altro mezzo. Quando un luogo è così carico come quello che racconta questo cammino, che cosa lascia a chi lo percorre?
Lascia sì sicuramente emozioni molto, molto contrastanti, e la bellezza sono appunto il cammino, è riuscire a integrare e dare un senso di interezza a tutto quello che si vede. Beh, sicuramente appunto paesaggi splendidi e voglia di tornare sul territorio per scoprirlo, e poi d'altra parte anche il desiderio di tornare per le persone che abbiamo conosciuto, le reti che abbiamo tessuto, di persone che ci scrivono ancora adesso per chiederci come stiamo, aggiornamenti, se torniamo. C'è molta voglia anche di quell'incontro lì, di tornare a incontrarsi e stare insieme.
Grazie.
Io lo consiglio assolutamente.
Rilanciamo volentieri il consiglio. Io so che nel nostro pubblico ci sono tante persone appassionate di cammini di varia lunghezza, c'è anche chi ha fatto il cammino di Santiago, evidentemente sono esplosi i cammini, questa forma di turismo lento, consapevole, in ascolto del resto intorno a te negli ultimi anni, ed è un piacere quindi rilanciare anche questo cammino, perché questo cammino è forse unico nel suo unire una componente personale umana molto forte con una tragedia condivisa da una comunità, da più comunità, è ancora molto fresca nella memoria perché parliamo di meno di 10 anni, ed è anche un possibile aiuto per fare in modo che quelle terre si possano riprendere nel modo giusto, non spopolandosi. Francesca, grazie mille, a risentirci e buon cammino.
Grazie a te Marco, arrivederci.
It leads me home. We don't have the streets, just pure concrete.
I'm not glad when I get home. I'm sad or red. I don't wanna be alone no more. I go wider in the face. My feet begin to shake. I go upstairs.
I Simply Red, Sad Old Red, 1985, l'album era Picture Book, sono le 18:16 minuti, l'appuntamento con le repliche di Senza Vergogna che ci hanno accompagnato per tutto il mese di agosto. Senza Vergogna era quella serie che abbiamo proposto, che vi abbiamo proposto a febbraio-marzo di quest'anno, nella quale personaggi noti dello spettacolo, ma non solo, della cultura della Svizzera italiana, si sono messi in gioco scherzosamente per raccontarci quali canzoni li facevano ballare come forsennati da ragazzini e magari oggi non ne vanno poi così fieri. Oggi era il turno di Fra Martino Dotta, era al microfono con me, è stata una puntata veramente divertente e con piacere ve la ripropongo. Oggi in realtà non parliamo di un pezzo brutto, non si può dire un pezzo brutto, al contrario è un pezzo che ha fatto la storia della musica moderna. Però la cosa interessante trovo è il contrasto tra il brano e la persona che ce l'ha portato. E allora salutiamo con piacere Fra Martino Dotta che è con noi al telefono. Buonasera, ben trovato.
Buonasera, grazie mille per l'invito.
Allora, Martino, lei si prenda le sue responsabilità, la responsabilità delle sue azioni, e dica a lei che brano ha scelto e perché.
Allora, è un brano che esula un po' dalle mie abitudini musicali, ma che a suo tempo mi aveva molto, molto toccato. Acida, dei Prozac Plus, un gruppo punk rock friulano che negli anni 90, a fine anni 90, aveva avuto parecchio successo in Italia. Non so più se aveva partecipato anche a Sanremo, ma mi aveva, diciamo, incuriosito parecchio la ritmica, ma ovviamente anche le tematiche sollevate da questo gruppo nelle sue canzoni, il disagio sociale in genere, problema anche della tossicodipendenza, eccetera, e quindi un modo magari un po' strano per la mia persona di comunque interessarmi di una problematica che ha tutta la sua drammaticità ancora al giorno d'oggi, come ben sappiamo.
Parliamo di un brano che, per chi se lo ricorda, perché magari ha un'età che lo consente, usciva nel 98 e l'album dei Prozac Plus aveva venduto 170.000 copie, un fenomeno è stato ai tempi, e il brano era obiettivamente un brano vincente. Noi peraltro qui a Rete 2 abbiamo anche ricordato qualche anno fa, purtroppo, la scomparsa della cantante che era morta, abbiamo dedicato a lei proprio una pagina di approfondimento, perché questo è rimasta, quest'album, questo brano è rimasta la loro vetta più alta da un punto di vista del successo commerciale, ma anche della capacità musicale di coagulare così tanti gusti diversi intorno a un singolo pezzo, e il fatto che Fra Martino ce l'abbia portato direi che esprime pienamente quest'ultimo concetto. Allora, Martino, io lo sentirei, ne sentiamo un pezzo. Io, come sempre faccio, lascio i microfoni aperti durante il brano, così se c'è un brano, un passaggio di testo che vuole commentare, lo può fare liberamente. Intanto lo sentiamo, dura 2 minuti e mezzo, quindi ce lo sentiamo direi anche tutto, anche perché è uno di quei pezzi che è un peccato sfumare. Lo facciamo partire già.
Sì. Un po' nervosa, acida come di più non si può, di più non si può, come un acido. Mi sento grande come una città, una gigante. Acido suono, sento solo te, resto che cos'è. Acido sempre, acido per me, acido per te, acido cos'è.
Sono belli anche questi stacchi, silenzi improvvisi.
Esatto.
Si fa fatica a restare fermi ancora oggi, devo dire. C'ha 20, esatto. 28 anni sto pezzo. Parliamo di punk rock veramente di primo livello, di prima scelta. Io ai tempi ricordo che questo era uno di quei brani che quando partiva in un'occasione di danza collettiva Partiva evidentemente il pogo, immediatamente il pogo, per chi non se lo ricordasse, non credo che sia ancora di moda tra i più giovani, ma era quella strana maniera di ballare buttandosi a corpo morto contro gli altri, in una cosa che ci si faceva male tutti, però lo si faceva ridendo, ed era tutto sommato divertente se non tornavi a casa con troppi lividi. E questo era uno di quei brani che quando veniva messo dal DJ partiva il pogo. Martino, lei se lo ricorda, lei ha mai pogato, già che oggi siamo senza vergogna?
No. A dire la verità, no. ai tempi dei miei studi di teologia, proprio i primi anni, ero stato una volta a Friburgo in discoteca e questo era suscitato scandalo nel mio entourage. Avevo rischiato di essere espulso dal seminario, perché allora ero nel seminario. E quindi mai più discoteca, ma
un'esperienza singola è bastata
per tornare, diciamo, a questo brano e anche ad altri brani, perché se vi ricordo avevo acquistato almeno un paio di CD dei Prozac Plus. Era proprio il ritmo, ma anche la leggerezza dei testi che però portavano a riflettere su problematiche importanti, quindi era questo che mi aveva incuriosito.
Qual è la sua interpretazione di questo testo, visto che lo conosce, visto che ci ha portato il brano anche per questo motivo? Ha avuto un'utilità nella lotta alle dipendenze? E in generale, allargando forse il discorso in maniera un po' seriosa, è vero che sul campo delle droghe psichedeliche nello specifico, negli ultimi anni si è riaperto un filone di ricerca molto interessante con riferimento al microdosaggio e alla possibilità che questa cosa torni utile per le malattie legate alla depressione. Insomma, c'è tanto intorno a un brano in apparenza banale.
Sì. È chiaro che per la mia esperienza lavorativa, soprattutto nell'ambito sociale, vedo gli effetti negativi di queste sostanze, quindi l'abuso e anche le conseguenze in particolare sulla salute psichica di tante persone. E se penso soprattutto a certe sostanze molto più recenti, molto più potenti, con effetti anche direi devastanti sul sistema neurologico, un po' di remore mi suscita, ecco, il ricordo di questo brano dei Prozac Plus, che non è un inno all'uso della droga o delle sostanze, però in un qualche modo lo leggerei un po' come un campanello d'allarme, no? Dire, va bene lo sballo, il divertimento, però attenzione a non esagerare, a non farsi soprattutto del male e a fare del male anche agli altri.
Martino Dotta, grazie. Devo dire che si è messo in gioco in maniera molto divertente, ha colto bene lo spirito di questa rubrica di K.
Grazie altrettanto anche alle radioascoltatrici e radioascoltatori.
Con l'atmosfera un po' da Blade Runner di questo brano Cauldron dei Your Brother's Keeper and Gary Bartz, noi ci salutiamo, sono le 18:25 minuti, salutiamo anche Fra Martino Dotta, che sono sicuro se ci ha ascoltato avrà risentito con un sorriso la nostra conversazione di qualche mese fa su Senza Vergogna. Io sono Marco Pagani, questa è Rete 2, è un piacere stare con voi, ci ritroviamo domani alle 5 in punto, sempre con K.